ogni tanto mi smentisco perché due parole sul tema del suicidio adolescenziale vanno dette. Il primo libro che mi aprì gli occhi fu, molti anni fa, un libro del sociologo che è anche psichiatra, adesso mi sfugge il nome, scusate, il quale nei suoi studi aveva appurato come la vicenda ultima, a volte si legge quel ragazzo si è suicidato per un cattivo voto a scuola, per aver litigato con i genitori, perché la ragazza l'ha lasciato o viceversa. È nient'altro che la classica goccia che fa traboccare il vaso della sofferenza. Se andiamo a rileggere le storie, l'importanza quindi della narrazione biografica e autobiografica, troveremo, scrisse questo psichiatra, che questa vita, la vita di questi ragazzi, è intessuta di situazioni dolorose, è intessuta di silenzi, è intessuta di mancati ascolti, è intessuta di adulti che non si sono accorti di. E quello che succede poi è appunto quella goccia che fa traboccare il vaso della sofferenza che un ragazzo non riesce più a contenere. Quindi attenzione quando leggiamo si è gettato dalla finestra perché ha preso un brutto voto a scuola, è in sé una notizia sciocca. Sciocca nel senso che non riesce a cogliere quella che è la complessità della situazione e delle storie. Quello è soltanto l'ultimo segmento. Dobbiamo ancora parlare anche degli adolescenti cui viene fatto del male, altro area di situazioni violente che subiscono tanti ragazzi, tanti bambini, l'abuso dell'infanzia, atti e carenze che turbano gravemente il minore, che attentano alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettivo, tutte le forme che potete immaginare che forse anche non riusciamo a immaginare, sintetizzabili nelle forme di violenza fisica e nelle forme di violenza psicologica. I fenomeni che ho citato, che ho soltanto citato, sono il lavoro minorile, sono 200-300.000 i bambini e ragazzi che fanno lavoro minorile in Italia invece di andare a scuola. La prostituzione, la tratta, la pedofilia, le minoranze etniche, ragazzi rom e sinti, oggetto di marginalità sociale, ricordate lo sgombero dei campi che ogni tanto avviene. Dedico qualche minuto a un fenomeno, diciamo, nuovo, definito dai giudici minorili in Italia, italiani, stress violento da quarantena forzata. Cioè il rischio che in questi mesi, in queste settimane stanno vivendo tanti bambini e tanti ragazzi e che i magistrati minorili hanno definito in questo modo qua. Un'emergenza sanitaria e sociale, lo stress violento da quarantena obbligatoria. Sono cioè le situazioni che si determinano quando in un quadro familiare già compromesso le persone sono costrette a cambiare le proprie abitudini, a condividere spazi spesso insufficienti, oltre ai problemi della mancanza di internet per tanti di loro. Accettare dinamiche che prima, dinamiche relazionali, che prima dell'emergenza erano sopportate con fatica. Facile intuire che in questo contesto violenze, maltrattamenti, episodi di grave intolleranza siano numerosi. Sono venute a mancare le due fonti più significative di segnalazione di problemi seri, che sono la scuola e i servizi sanitari. Eppure i servizi sociali funzionano a regime di rotto. Per cui le situazioni pesanti sono quelle che vengono segnalate dalle forze dell'ordine, ma siamo proprio agli estremi delle situazioni stesse. E allora questo stress violento da quarantena forzata, capite bene che coglie un'altra dimensione di violenza agita nei confronti dei ragazzi. Sono tantissimi i minorenni già in condizioni di fragilità e che stanno quindi vivendo una condizione di cresciuta vulnerabilità, se non di un vero e proprio trauma. E questo è detto dal presidente del Tribunale dei minorenni di Bologna, Giuseppe Spadaro. Lui dice: lui, penso a quelle famiglie con genitori violenti e maltrattanti o esposti a rischio di violenza diretta o assistita. E il fatto che se le segnalazioni siano diminuite non deve trarre in inganno, anzi ci deve preoccupare ancora di più. Che cosa concludere? Amaramente? Ebbè, un po' amaramente sì, naturalmente un po' di amarezza, un po' di indignazione, un po' di rabbia. Un paese, troverete, che è stato rimproverato un po' di anni fa dalle Nazioni Unite, il Comitato delle Nazioni Unite che si occupa della Convenzione dell'89. Troverete l'elenco delle gravi insufficienze nel nostro paese, alle quali dovremo porre termine quanto prima, ma mi sembra che manchi ancora la sensibilità politica, ma anche la sensibilità sociale rispetto a ciò che rappresentano i bambini e i ragazzi e le giovani generazioni in generale. Ho inserito nella dispensa, dopo questa ricognizione un po' veloce, un po' frettolosa, quella che ho definito una mappa concettuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi svolge un'attività professionale, in questo caso quella educativa, non può non dotarsi di un vocabolario all'altezza, cioè di un linguaggio che sia rispettoso della realtà delle cose, che sappia distinguere un fenomeno rispetto ad un altro. Occorre, in altre parole, dotarsi di un linguaggio preciso, non tecnicistico, ma tecnico. Io anzi vi suggerisco, se non l'ho già fatto, di dotarvi fin da questo momento di un vostro glossario, che vuol dire mettere insieme delle parole chiave, quelle per voi ritenute più importanti, più utili, quelle di cui non avete capito il significato, quelle che vi hanno convinto, quelle che rappresentano una questione aperta, di insegnarvi degli appunti, magari provvisori, che rivedrete nel tempo, ma è molto utile quello di dotarsi di un proprio glossario, che poi piano piano diventa la vostra carta di identità professionale, quello che vi attrae, quello che vi piace, quello che vi preoccupa, quello che appunto è ancora un problema aperto, e così via. È la vostra carta di identità. Torniamo alla mappa concettuale. È venuto in mente lo studioso di prima, grazie a mia moglie che sente ogni tanto le cose che vi sto dicendo al computer, e lo studioso è Paolo Crepè. La mappa concettuale. I termini che ho messo in elenco sono tanti, fanno tutti parte della stessa area semantica. I primi che ho messo in elenco sono quelli che danno titolo al corso che ho condotto per tanti anni, al quale sono rimasto affezionato: la pedagogia della devianza e della marginalità.